Stai ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Buon ascolto!
Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate ancora su Radio Cooperativa. So che ci sono grossi cambiamenti in corso, so che ci sono molti problemi da affrontare, so che domani c'è anche il pranzo per chi desidera ancora sostenere Radio Cooperativa, però non chiedetemi le novità tecniche, perché personalmente non sono il tipo che è capace di dare spiegazioni particolari. Io sono uno di quello che è vissuto da piccolo senza la luce, e allora è il ciaro a petrolio. Allora, scusate la battuta, ma non è proprio una battuta. C'è chi si è sviluppato tecnologicamente, io no. E allora chiedo scusa. Non chiedetemi notizie tecniche riguardo ai cambiamenti della radio. E vado adesso subito, allora, come al solito, al sabato, alle letture della domenica. La prima lettura viene dal libro del profeta Isaia, al capitolo 61, versetti 1-2 e poi 10-11. La terza domenica di Avvento è chiamata la Domenica Gaudete, cioè la domenica della godete, siate felici, siate contenti, è la domenica della gioia. Dice qua Isaia al capitolo 61, versetti 1-2 e poi 10-11. Lo Spirito del Signore, Dio, è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di grazia del Signore. Io gioisco pienamente nel Signore. La mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto con il mantello della giustizia, come uno sposo mi mette il diadema e come una sposa si adorna di... come uno sposo si mette il diadema e come una sposa si adorna di gioielli. Poiché come la terra produce i suoi germogli e come un giardino fa germogliare i suoi semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutte le genti. E adesso vado alla seconda lettura, però c'è il Salmo responsoriale, che è il Magnificat, e lo leggo tutto intero, così come viene detto quando si canta e si in chiesa, oppure quando lo si recita anche nella lettura delle preghiere dei breviari o altre cose. Lo leggo intatto come sta da Luca, capitolo primo, versetti 46-55. Credo che sia uno degli inni più rivoluzionari di tutti i tempi. L'anima mia, è scritto magnifica, ma sarebbe, la traduzione sarebbe grandifica, è una cosa è grande. L'anima mia grandifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato la tapinità della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Poi gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. E come avete notato, di tutto quello che ho letto, di questo Magnificat, di tutto quello che ho letto, neanche una cosa si è realizzata. Eppure l'inno è scritto al passato. L'anima mia grandifica, ha guardato l'umiltà. Grandi cose ha fatto l'Onnipotente. Di generazione la sua misericordia su quelli che lo temono, ha spiegato la potenza del suo braccio, ha rovesciato i potenti, ha ricolmato di beni gli affamati. Tutto il passato, cose che sono già avvenute per chi crede. E adesso andiamo alla seconda lettura, che è quella di Paolo nella prima lettera ai Tessalonicesi, al capitolo terzo, capitolo quinto, versetti 16-24. È la festa Gaudete, quindi, fratelli, siate sempre lieti, pregate ininterrottamente, in ogni cosa rendete grazie. Questa infatti è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di noi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, fare essere profeti, cioè dire la parola del Signore. Non disprezzate le profezie, vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono. Astenetevi da ogni specie di male. Il Dio della pace vi santifichi interamente, e tutta la vostra persona, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Degno di fede è colui che vi chiama. Scusate. Egli farà tutto questo. Adesso passo al Vangelo, che è dal Vangelo di Giovanni, al capitolo primo, versetti 6-8 e poi 19-28. Venne un uomo mandato da Dio. Il suo nome era Giovanni. Giovanni vuol dire Dio ha misericordia. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Questa è la testimonianza di Giovanni quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo. Tu chi sei? Egli confessò e non negò. Confessò: io non sono il Cristo. Allora gli chiesero: chi sei dunque? Sei tu Elia? Non lo sono, disse. Sei tu il profeta? No, rispose. Gli dissero allora: chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? Rispose: io sono voce di uno che grida dal deserto: rendete dritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: perché dunque tu battezzi se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Giovanni rispose loro: io battezzo nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me. A lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo. Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Ecco, ci siamo ascoltato anche quest'oggi, questo è una cosa, un alleluia che è già un grido di gioia proprio. Allora, è la festa del Gaudete, del motivo per cui essere contenti. La domanda riguarda un po' quello che viviamo, quello che siamo, come ci muoviamo, e vorrei metterla proprio dentro l'attualità, dentro al fatto che un sacco di gente è stata, non capendo niente, però anche sta sentendo quanto è importante quello di avere dentro al cuore, dentro noi stessi, il senso della vita e il senso anche della fiducia e della speranza. Se manchiamo oggi, manchiamo soprattutto di fiducia e di speranza. E allora credo che sia bello questo, anche questa festa, questo modo di porci di fronte a quello che noi siamo realmente. Io penso che la prima cosa, dopo la lettura di questo Vangelo che abbiamo letto di Giovanni, sia questo: ma a me, io, che cosa sono? Perché da un certo punto di vista Giovanni non dice cose straordinarie, le dicono anche i genitori: ti raccomando, comportati bene, ti raccomando, fa quello che deve essere, quello che è bello, va, cioè, non ha una predicazione che sia speciale, ma però attira la gente. E allora cos'è che c'è di speciale in questo testimone un po' strano? Ecco, io credo che dovremmo tentare di recuperare questo aspetto, poi leggerò un brano di Hermes, ma recuperare questo aspetto. Qui siamo di fronte dal prologo di Giovanni che dice: il progetto di Dio è rivolto all'uomo. Il Signore sceglie un uomo per manifestare il progetto di Dio, non un esponente della classe sacerdotale, né neanche dei dirigenti religiosi. Perché? Perché luoghi e persone religiose sono impermeabili all'azione dello Spirito, alla vita. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti, il messaggio di Dio non è per qualcuno, è per tutti, abbraccia tutta l'umanità, potessero credere per mezzo di lui. Non era lui la luce che doveva dare testimonianza, ma doveva dare testimonianza alla luce. E quindi non uno che in qualche modo sia propria delle caratteristiche, tutta la gente lo seguiva. Il compito di Giovanni è risvegliare nelle persone il desiderio di una pienezza di vita, rendere coscienti dell'esistenza della luce nonostante le tenebre. Godere della vita nonostante tutte le situazioni di morte e di eliminazione della vita. Questa è la testimonianza di Giovanni. Quando i giudei, questo è quello che ho letto prima, quando i giudei, per la prima volta appare questo nome nel Vangelo di Giovanni, e il termine giudei sarà ripetuto 71 volte, con il quale l'Evangelista non indica il popolo ebraico, ma i capi, le massime autorità religiose, gli inviarono i capi, gli inviarono, e l'Evangelista gioca con questo verbo, Dio invia Giovanni per risvegliare il desiderio della pienezza di luce. Le autorità religiose immediatamente inviano la polizia per spegnere questa luce. I giudei sono i capi, le autorità, e mandano i sacerdoti e i leviti. I leviti nel Tempio, quelli che curavano tutte le cerimonie del Tempio, svolgevano anche funzioni di polizia. Se c'erano, a volte c'erano un po' di subbuglio o altre di questioni o d'altro, erano i leviti quelli che dovevano entrare a moderare e a, se occorreva, anche ad arrestare. Allora, da Gerusalemme, la Gerusalemme è la sede dell'istituzione religiosa, col Tempio, sacerdoti e leviti vengono mandati per fare una ispezione. Quindi ci sono i sacerdoti per interrogare Giovanni e i leviti, se occorre, pronti anche per arrestarlo. A interrogarlo è lo stesso termine che si userà poi, vi ricordate, nell'interrogatorio che porterà a morte Gesù. Stesso termine che viene usato anche qua adesso per Giovanni. E gli domandano, ma tu chi sei? Sono le tenebre che detestano questa luce di Giovanni, questa luce che Giovanni sta risvegliando. Egli confessò e non negò. Io non sono il Cristo. Ecco, è quello che temono. Il Messia era tanto atteso dal popolo, a parole era tanto atteso dalle istituzioni religiose, nei fatti nessuno sperava. Vi ricordate con il brano che riguardava l'arrivo dei maghi dall'Oriente? Anche lì tutti si mettono in movimento, tutti, ma sperando che non sia proprio quello il bambino che porta poi la venuta del Messia, che risulta la venuta del Messia. Perché? Il Messia avrebbe radicalmente eliminato tutta la classe religiosa per corruzione e per indegnità. Il Messia sarebbe venuto a deporre l'intera gerarchia religiosa. Allora, se anche nelle preghiere loro auspicavano, desideravano, pregavano per il Messia, in realtà lo temevano, perché sapevano che con il Messia per loro sarebbe stata la fine. Il Messia avrebbe fatto piazza pulita del sacerdozio corrotto e compromesso. Allora gli chiesero, chi sei dunque? Sei tu Elia? Si credeva che il profeta Elia sarebbe venuto prima del Messia a preparare, a aprire la strada al Messia. E risponde, non lo sono. Le risposte di Giovanni sono via via sempre più brevi e più secche. Sei tu il profeta, quello promesso da Mosè? No, rispose, basta. Gli dissero allora, chi sei? È interessante. Dio invia il suo messaggero, ma i sacerdoti e i leviti, che dovevano per primi riconoscerlo, non lo conoscono, gli chiedono, ma tu chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro, cioè i capi, che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? Tutto questo perché per loro non può essere innocente uno che inizia un'attività senza avere il mandato legittimato da parte delle autorità competenti? Rispose: io, voce di uno che grida dal deserto. E quindi l'Evangelista cita il profeta Isaia, ma salta il verbo preparare, invece inserisce il verbo raddrizzare la strada. Rendete dritta la via del Signore, cioè togliete gli ostacoli. Sono proprio le autorità religiose il massimo ostacolo alla venuta di Gesù, alla sua azione, al suo insegnamento. Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Meglio tradurre, c'erano gli inviati dai farisei. Per la prima volta appaiono in questo Vangelo i farisei e l'ultima volta che ricompariranno sarà al momento dell'arresto di Gesù. Queste persone, tanto pie, tanto devote, tanto osservanti della legge, sono refrattarie all'azione di Dio. Non riconoscono l'inviato da Dio né in Giovanni né il figlio di Dio in Gesù e saranno acerrimi avversari del progetto di Dio sull'umanità. E lo interrogarono, gli dissero: perché dunque tu battezzi? Se Giovanni battezza, c'è qualcuno che l'ha riconosciuto come inviato da Dio. Ma non sono le autorità religiose, è il popolo che va da Giovanni. Escono tutti da Gerusalemme e vanno là dove lui, vicino al Giordano, compie il rito del battesimo per la conversione, quello di andare dentro all'acqua e uscire dall'acqua con rinnovati dentro con il proposito di cambiare vita. E allora, se non sei, se Giovanni battezza, c'è qualcuno che lo ha riconosciuto come inviato da Dio, ma non sono le autorità religiose, ma il popolo. Se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta. Ecco la risposta alla denuncia di Giovanni. Giovanni rispose loro: io battezzo nell'acqua, ma in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. Non lo conoscono e mai conosceranno il Cristo. Chi vive un rapporto con Dio basato sull'osservanza della legge non potrà mai percepire la presenza di un Dio creatore che si manifesta nella vita. O l'osservanza della legge o l'accoglienza di quello che la vita presenta. Colui che viene dopo di me, io non sono degno di slegare il laccio del sandalo. E questo era anche, se ricordate, una lettura di domenica scorsa. Vorrei spiegarle un attimo la legge dello scalzamento. Nella Bibbia si dice che il popolo è la sposa del Signore. Giovanni dice: io non sono il Cristo. Non sono io il profeta che deve venire. Non sono io l'inviato, il Messia. E allora a questa immagine c'era nella legge ebraica, nella vicenda ebraica, che se una donna, una mamma, si sposa con un uomo e non ha figli, il cognato, e muore il marito, il cognato ha l'obbligo di far continuare la vita vuol dire prendere in carico e mettere incinta la donna in modo che poi il figlio portasse il nome del papà morto, portasse il nome e cognome e continuasse così si pensava che l'eternità della vita passava attraverso di generazione in generazione. Ecco, se qualcuno però, se il cognato, avesse rifiutato di mettere incinta la donna a cui era morto il marito, allora subentrava un altro e si faceva lo scalzamento, cioè i sandali della persona che sarebbe incaricata di far continuare la generazione, i sandali venivano presi in mano da un altro che ci sputava sopra e poi se ne andava con i sandali in mano, ci sputava sopra, così accettando che venisse riconosciuto lui come l'erede che doveva mettere incinta la donna per poter garantire la generazione per il defunto. Ecco, questa forma dello scalzamento non è un atto di villania oppure un atto, una pretesa, ma è invece, secondo la legge, che prevale la vita, prevale la continuità della vita anche sulla morte della persona, dell'uomo che è morto lasciando la moglie senza figli, e allora dando la possibilità di questa generazione che continuava. Israele era considerato la sposa, e siccome era una sposa che non aveva figli, cioè non aveva il rapporto che il Signore desiderava, si dava per necessario che fosse un altro. Giovanni dice: non sono io quello che sarà il profeta, ma sarà, è uno che voi non conoscete. E allora viene nominata questa pratica che era collegata alla legge. Ecco, colui che viene dopo di me, al quale io non sono degno di slegare i lacci dei sandali, al quale non sono degno di prendere io in mano i sandali, cioè di dare io la generazione, non sono io il Messia, insomma. La parola di Giovanni è: dovete, in mezzo tra voi c'è uno che voi non conoscete, e dice: non sarò certo io quello che farà da Messia. Ed è l'osservazione di Don Giovanni, la osservazione di Don Giovanni, scusate, Berti, dice Giovanni. E qua parla del curriculum del buon cristiano. Dice: il curriculum vitae della vita è uno dei principali strumenti con i quali poter trovare un impiego di lavoro. L'obiettivo di un curriculum è quello di presentarsi nel miglior modo possibile a coloro dai quali vorremmo essere assunti o almeno presi in considerazione per un impiego. Questa presentazione deve contenere non solo i dati personali, chi siamo, ma soprattutto gli studi fatti, le competenze ed eventualmente le esperienze lavorative passate, cosa conosciamo, cosa sappiamo fare. Poi, più il curriculum è ricco e ben compilato, più diventa efficace. Leggendo e meditando insieme con un gruppo di persone il brano del Vangelo di questa domenica, una donna ha detto che il modo con il quale Giovanni Battista parla di sé sembra davvero un curriculum al contrario. Giovanni, interrogato dai responsabili religiosi del suo tempo riguardo la sua azione di predicatore nel deserto, è più preoccupato di sminuirsi che di esaltare la sua identità e le sue azioni. Interrogato su cosa dice di se stesso, lui prima di tutto insiste nel dire quello che non è, anche se potrebbe farsi passare per tale. Non è il Cristo, non è Elia, non è il profeta. Al tempo di Gesù era attesa la venuta del Messia, cioè dell'inviato da Dio, il Cristo, che avrebbe ristabilito la volontà di Dio. Si pensava che sarebbe stato preceduto dal ritorno del più grande dei profeti, Elia, o da un altro grande profeta, quello previsto da Mosè. Giovanni Battista, che attraverso la forte predicazione e il gesto purificatore del battesimo nel Giordano ha un grande seguito e fama, alla fine non approfitta di questo per assumere ancora più fama e aspirare a qualcosa di più grande. Nel suo curriculum, alla fine, lui mette solo una cosa quando gli viene chiesto insistentemente: chi sei? Io sono voce di uno che grida dal deserto: rendete diritta la via del Signore. Eccolo il curriculum di Giovanni. Quello che sa fare e vorrebbe fare è una voce che grida: Il suo compito è quello di dare voce a un messaggio che non è il suo, non è di sua proprietà o di sua creazione. Lui di quel messaggio ne è solo voce, comunicazione attraverso le parole e le scelte concrete della vita. Da sempre l'uomo cerca di presentare se stesso aumentando la propria forza, le proprie qualità e i titoli. Anche oggi nessuno di noi sfugge a questa tentazione di apparire di più di quel che è e che è capace di fare, nascondendo il più possibile difetti ed errori. Nessuno di noi presenterebbe a un futuro datore di lavoro un curriculum con dei non sono capace di, e sicuramente farebbe di tutto per dare la migliore immagine possibile di sé senza difetti. E qua dice allora, se questo è una cosa sensata nel mondo lavorativo, lo diventa meno nel mondo delle relazioni sociali e tanto meno dentro la comunità cristiana. Abbiamo paura di mostrare i nostri limiti e fragilità e cerchiamo di apparire più di quel che siamo, a volte mascherandoci e mentendo. Ci giudichiamo reciprocamente amplificando i difetti dell'altro, mentre esaltiamo noi stessi una gara che ci fa apparire sempre in competizione. È bella questa domanda qua. Quale curriculum potremmo dare di noi stessi a Dio per impressionarlo in modo positivo? Un lungo elenco di pregi, preghiere, liturgie partecipate, peccati non commessi. Il curriculum di Giovanni ha una sola riga: sono voce che grida. Questo è quello che mi viene chiesto da Dio: essere voce, dare voce al messaggio del Vangelo che ha bisogno delle mie parole, dei miei gesti per essere comunicato. Non possiedo il Vangelo, non ho creato io gli insegnamenti della fede, ma posso essere la voce se ci credo davvero e li vivo. La terza domenica dell'Avvento è liturgicamente detta della gioia, per ricordarci che essere gioiosi è un aspetto fondamentale che questo sì non possiamo far mancare nel nostro curriculum del buon cristiano. Questa è un tipo di lettura. Adesso vi leggo però il messaggio di Hermes Ronchi, che trovo come sempre molto, molto diretto, ma anche molto profondo. Venne Giovanni, mandato da Dio, venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, a una cosa sola, alla luce, all'amica luce che per ore e ore accarezza le cose e non si stanca, non quella infinita, lontana luce che abita nei cieli dei cieli, ma quella ordinaria, luce di terra che illumina ogni persona e ogni storia. Giovanni è il martire della luce, testimone che l'avvicinarsi di Dio trasfigura, è come una manciata di luce gettata in faccia al mondo non per abbagliare, ma per risvegliare le forme, i colori e la bellezza delle cose, per allargare l'orizzonte. Testimone che la pietra angolare su cui poggia la storia non è il peccato, ma la grazia, non il fango, ma un raggio di sole che non cede mai. Ad ogni credente è affidata la stessa profezia del Battista: annunciare non il degrado, lo sfascio, il marcio che ci minaccia, ma occhi che vedono Dio camminare in mezzo a noi, sandali da pellegrino e cuore di luce. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. Sacerdoti e Leviti sono scesi da Gerusalemme a Giordano, una commissione di inchiesta istituzionale venuta non per capire, ma per coglierlo in fallo. Tu chi credi di essere, Elia, il profeta che tutti aspettano? Chi sei? Perché battezzi? Sei domande sempre più incalzanti. Ad esse Giovanni risponde no, per tre volte. E lo fa con risposte sempre più brevi. Anziché replicare io sono, preferisce dire io non sono, si toglie di dosso immagini gratificanti, prestigiose, che forse sono perfino pronti a riconoscergli. Lucuste, miele selvatico, una pelle di cammello, quell'uomo roccioso e selvatico, di poche parole, non vanta nessun merito. È l'esatto contrario di un pallone gonfiato, come capita così di frequente sulle nostre... di un pallone gonfiato, come capita così di frequente sulle nostre scene. Risponde non per addizioni di meriti, titoli, competenze, ma per sottrazione, e ci indica così il cammino verso l'essenziale. Non si è profeti per accumulo, ma per spoliazione. Io sono voce, parlo parole non mie, che vengono da prima di me, che vanno oltre me, testimone di un altro sole. La mia identità sta dalle parti di Dio, dalle parti delle mie sorgenti. Se Dio non è, io non sono. Vivo di ogni parola che esce dalla sua bocca. La voce rigorosa del profeta ci denuda. Io non sono il mio ruolo o la mia immagine, non sono ciò che gli altri dicono di me. Ciò che mi fa umano è il divino in me. E credo che questa intuizione sia una cosa che non so come, non è indicibile. È troppo bello. Qua dice: la mia identità sta dalle parti di Dio, dalle parti delle mie sorgenti. Se Dio non è, io non sono. Vivo di ogni parola che esce dalla sua bocca. La voce rigorosa del profeta ci denuda. Io non sono il mio ruolo o la mia immagine. Non sono ciò che gli altri dicono di me. Ciò che mi fa umano è il divino in me. Lo specifico dell'umanità è la divinità. La vita viene da un altro. Scorre nella persona come acqua nel letto di un ruscello. Io non sono quell'acqua, ma senza di essa io non sono più. Chi sei tu? Io cerco l'elemosina di una voce che mi dica chi sono veramente. Un giorno Gesù darà la risposta e sarà la più bella. Voi siete luce, la luce del mondo. E questo è nel Vangelo, il sale e la luce. Allora, 049 880 90 20, spero di aver dato due o tre concetti molto belli, sia di Alberto Maggi, sia di Hermes Ronchi, ma anche quelli di quello che ho letto di Giovanni, quelli di Giovanni Berti. Allora, 049 880 90 20, questa è Radio Cooperativa. Per chi mi ha potuto ascoltare, per chi so che in questo momento siamo in una fase di transizione anche tecnologica della radio, per le necessità che sono sopravvenute e quindi per difficoltà che avevamo di continuare come radio. Adesso c'è una telefonata, spero di dare la cosa giusta. Pronto? 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 Sì?
Albino, ciao, voglio esprimere il mio stato d'animo in base a quello che ho sentito.
Grazie.
Prego. C'è qualcuno che dice che per Dio 1000 anni sono un attimo.
Per un giorno di ieri che è passato, sì.
E quindi volevo collegare quell'umano... Sono uomo in quanto c'è il divino che c'è in me. E questa, accorciare questa distanza. Ti faccio un esempio terra-terra. Tu hai annunciato la trasmissione di oggi avvertendo tutti che non sei un tecnico e non sei in grado di rendere conto di ciò che sta avvenendo alla radio. Considera lo smarrimento di tutti noi di fronte a questo shock tecnologico. Dice basta comprare una DAB e poi uno si sintonizza. Cosa che peraltro io, come ti sto ascoltando? Ti sto ascoltando dal telefonino. E poi con un meccanismo che ho fatto posso girare dentro la stanza, dentro la casa, senza essere vincolato. Vabbè. E il linguaggio, la radio praticamente dice guarda, uomo anziano, uomo d'altri tempi, uomo della lampada ad olio, guarda che non sei più adeguato al tempo d'oggi, che richiede un salto tecnologico. Quindi la lunghezza d'onda 92.700 non c'è più. Se vuoi sintonizzarti con me, Radio Cooperativa, devi comprare un apparecchio, devi avere in possesso un apparecchio DAB e recuperi la sintonia. Adesso io vorrei partire da questo esempio e rifarlo a mettermi, io che sono caratterialmente per natura ho bioritmi veloci e sono impaziente, figurati con chi mi dice che 1000 anni sono un attimo. Figurati la differenza fra il linguaggio mio e il linguaggio di Dio. Il linguaggio degli uomini è la violenza. Dio è stato ucciso da noi sulla croce. E proprio per questa differenza fra questo modo di intendere. Ecco, io ho sentito tutto quello che hai detto oggi in questi termini. C'è una quante profezie l'uomo nuovo quante volte abbiamo creduto e ogni volta assistiamo alla sconfitta. In questo momento c'è un guerra dappertutto, è la sconfitta della logica degli uomini che è basata sulla violenza e tu mi proponi una sintonia con un Dio che è lontano anni luce, almeno apparentemente. Mi fermo qui, ciao.
Scusami Antonio, mi farebbe molto piacere se tu potessi, mi piace molto l'accostamento e anche la modalità così spicciola ma molto diretta di quello che hai portato come esempio, proprio molto semplice, apparentemente banale, ma che è vero. E quindi la novità grande di quello che viene fuori da questo linguaggio di Dio, che non è un linguaggio affidato a una cosa stratosferica di chi si adegua a una cosa impossibile, ma che è invece una realtà che è apportata, che è dentro alla ricerca di tutti quanti. Un Dio che ha bisogno che ciascuno, che io, non che ciascuno, che un Dio che ha bisogno che io sia vero, che io sia una realtà proprio quella che desidera, quella che è e quella che non sia propria di niente. Perché è questo? Io volevo sapere perché c'è una... Se c'è questo ponte, se c'è questo legame, non per un salto tecnologico, ma per un modo vitale di incontrarci, ma io credo che questo è una realtà che non mi toglie, anzi mi butta ancora più dentro a una ricerca e anche a un desiderio. Quindi prova ad accostarmi un attimo anche a questo passaggio, se puoi.
Purtroppo ho capito. Il fatto è, Albino, che io vivo nella realtà di questo tempo e sento tutta l'ansia di questa situazione personale perché la mia vita volge al termine.
Posso farti una domanda?
Sì.
Hai un nipote giovane tu?
Sì.
E se hai un nipote giovane... ti dà gioia la realtà e la scoperta ogni giorno del nipote?
Sì.
Hai dato la risposta che ti avevo posto. hai dato la risposta che ti avevo posto, della domanda che ti ho posto. Perché Dio è come tuo nipote, è una scoperta continua. Perché Dio non è fuori dall'umano nostro. È quello che ha fatto partire la vita per te, per lui, per tutti gli altri. Ed è quello che è il più interessato di tutti alla riuscita e alla bellezza e alla gioia di tutte le persone che ama.
Va bene.
Per me è una cosa grande. Ti ringrazio molto.
Prego, prego.
Sempre 049 880 9020, ma è bello quello che stiamo scoprendo così con semplicità. È bello anche il messaggio che riceviamo in mezzo a tutto quello che in qualche modo è costruito e poi anche sì, sintetizzato in modo da non cambiare mai. C'è una telefonata, pronto? Chi stava telefonando sappia che c'era possibilità di intervenire perché stavo ricevendo la cosa, il numero 348. Proviamo. Pronto?
Pronto?
Sì.
Ciao Piero.
Ciao Piero.
Ciao. Pronto?
Sì. Piero, vai.
Sì. Posso parlare?
Sì.
Posso parlare?
Sì. No. Non mi sente.
No. Posso parlare?
Piero, non mi senti?
Scusami, ma sento che state parlando tutti di questa regolina della DAP, addirittura ho sentito uno che consigliava di comprare quella un po' più particolare col cartone.
Piero, scusami, ho chiesto all'inizio. Piero, ho dovuto chiudere. Ho chiesto all'inizio della trasmissione che non potevo darti nessuna risposta di tipo tecnico. Io non sono competente in materia, so che è in cambio, c'è un grosso cambio davanti, so che siamo dentro a questo, ci incontreremo ancora per conoscere sempre meglio. Io personalmente non so darti nessuno, è inutile che tu me ne parli perché non saprei dirti assolutamente niente. Chiedo scusa, ma devo chiudere questo tipo di telefonata. Sarebbe ascoltare una realtà sulla quale non viene fuori niente per me, ecco. Sempre 049, c'è un'altra telefonata. Pronto?
Pronto. No, stavo dando io un consiglio, non sto chiedendo niente.
Ma guarda che non... No, scusami Piero. Sì. Pareva che tu non sentissi niente.
No, perché in streaming c'è una... siamo sfasati, no?
Ah, ok, va bene allora, dai, vai tranquillo.
Stavo dicendo, no? Ma un piccolo, scusa, umilmente dico...
Prova a parlare come parlavi un minuto fa, adesso non sento niente.
Pronto?
Se male, se il primo momento
adesso
che...
Adesso mi sento meglio.
Adesso va meglio.
Allora, stavo dicendo... Ma al di là di comprare radioline e apparecchi, ma un semplice ragionamento. Tanti hanno il telefonino con internet, no? Perché io ho sentito comunicare agli anziani streaming, smart, cioè io penso che la comunicazione dovrebbe essere, scusate, avete un telefonino con internet, non ce l'avete? Tutti i nipoti, i figli hanno i cassetti pieni di telefonini perché cambiano il modello nuovo, il modello con più giga, questo e quant'altro. Penso che non sia una cosa impossibile perché io conosco gente di 90 anni che col telefonino schiaccia il tastino di internet, proprio sono due passaggi, internet e mette Radio Cooperativa, schiaccia. Anche perché quando l'ha fatto una volta, due volte, tre volte, è come prima quando accendeva la radio.
Bene.
Sei d'accordo?
D'accordissimo, soltanto che non so dirti niente. Va bene?
Poi ti volevo fare un piccolo ragionamento che mi ha fatto notare, ma non tanto perché è un professore universitario che insegnava anche religione, pensati, ma mi ha fatto capire che un conto è il linguaggio comune di divulgazione, è il ragionamento, la percezione che nella normalità è come prima il Tolemaico che era normale, poi Copernicano, cioè prima di percepirlo. Ma cosa voglio dire? Nel pensiero cristiano di fare del bene, spesso sentite la persona, mica vogliamo il mondo un far west, è vero Albino? Se gli studiosi di storie antiche non lo possono dire perché la gente tiene famiglia, la gente magari hanno un ruolo di professori, di divulgatori, non possono esprimersi in modo profondo. Ma se tu parli con delle persone che hanno il pensiero profondo, non banale, non il mainstream, nel Medioevo c'era molta più giustizia che adesso. Nel Medioevo era molto più perseguibile una persona istruita che una persona ignorante, perché la persona ignorante non è consapevole di fare un reato, di sbagliare, di offendere, di comportarsi male, perché non ha la cultura, non è affrancato al sapere, sei d'accordo?
Ma ci sono i mezzo secoli però, Piero, ma comunque dai...
Sì, ma concludendo ti voglio dire, adesso la fede cattolica, la fede cristiana, quando abbiamo visto in questi giorni tutte le televisioni facevano vedere quello che era in corso dei delinquenti e li ha ammazzati, abbiamo visto Caino, non Abele, abbiamo visto la vendetta, quello che ammazzava delle persone, siamo d'accordo?
Sì.
Ma nella realtà ti prego di riflettere su quello che ti vado dicendo e di analizzarlo e di fare una valutazione dopo, non ci diamo risposte, non facciamo polemica. Tanti anni fa un colonnello dei carabinieri Ganzer con la sua squadra tornò in un ristorante dove cenavo anch'io ed erano scombussolati perché avevano sventato il rapimento Snyder. C'erano continui rapimenti, prendevano le persone, le mettevano in una buca tipo maiale, aspettavano il riscatto, poi magari li ammazzavano, tagliavano le orecchie, ti ricordi?
No.
Beh, c'è stato, io basta che chiedi, c'erano i rapimenti una volta in Italia.
Sì.
Prendevano le persone, le trattavano come bestie per avere i soldi. Quando Ganzer, il colonnello Ganzer, in un conflitto a fuoco sterminò la banda di nomadi che rapiva le persone, poi non ci furono più rapimenti, e cioè sofferenze, disperazione, angosce. Cioè, capisci? Delle volte, adesso ti ho portato questo esempio, noi ragioniamo sempre per in sistema binario, in un sistema sempliciotto e tutti dietro a un certo bene, ma delle volte il bene, il pensare cattolico, non è proprio quello che banalmente sembra. Cioè, te lo dico perché tu sei laureato in filosofia, è un fattore delle categorie interpretative di Kant, il fattore noumenico, cioè lo sai bene, hai capito dove voglio svoltare, in un pensiero né troppo profondo né troppo accademico, però per staccarci dalla solita banalità.
Buono.
Ciao, grazie.
Ciao, grazie anche a te, anche se io credo che non possiamo, no, io personalmente non mi sento di indicare, di dare, come dire, la chiave alle persone, perché sono io che ha in mano un pochino la lettura di tutto quanto, per cui no, su questo lascio aperto tu hai un pensiero che hai espresso con molta forza, e anche dicendo che ci sono anche altre modalità e altri approcci di altro tipo. Dico però che ci sono anche possibilità. Il Vangelo di quest'oggi mi pone davanti a questa possibilità grande di avere una come dici tu, una forma molto elementare, molto semplice, ma autentica per affrontare anche i momenti più difficili e anche più pericolosi o anche più critici o anche più conflittuali. Pronto? Allora, siamo al solito giochetto. Allora, sempre 049 880 90 20, se qualche altro desidera esprimere qualcosa. Stavo concludendo una frase, non, neanche un pensiero, e quindi potete intervenire. Comunque l'idea che tu hai suggerito, Piero, è un'idea che va presa sul serio, anche se poi avere uno strumento che ti dia la possibilità in macchina, altrove, eccetera, e trovare metodo e anche non fare un'operazione commerciale, quanto piuttosto dare la possibilità di una cosa semplice, ma è come avere una radiolina, insomma. Spero, però posso dire delle frignacce perché non sono competente. Pronto? E chi stava telefonando evidentemente qua, adesso non so da dove, allora no, anche adesso chi stava telefonando ho dato la possibilità di intervenire, ma ho visto che ha smesso proprio di chiamare nel momento in cui avevo aperto la comunicazione. Sempre 049 880 90 20. Se non va bene questo numero, ma io credo che il numero vada bene per chi riesce a essere sintonizzato, ma non so come sia la situazione. Ecco, io stamattina mi sono aperto la radiolina sul 92 700 e non prende 92 700. Ho saputo dal conduttore che anche adesso chi stava facendo il numero, visto che adesso non può farlo, e se ci saranno altre difficoltà di altro tipo penso anch'io di sospendere la trasmissione. Pronto?
Pronto, buongiorno, sono Pietro da Montecchio Maggiore.
Pietro, buona giornata.
Buona giornata. Ma questa pagina del Vangelo è difficile, come tutte quelle lettere periodo invernale. Cioè, ho notato d'inverno, nel periodo che precede Natale, c'è sempre pagine di taglio, come dici tu, divino, teologico. Cioè l'uomo che deve anche pensare alla parte non materiale. Cioè sembra quasi che l'inverno, il freddo, faccia staccare l'uomo dal raccontare parabole che si raccontano d'estate. Cioè d'estate c'è un Vangelo più materiale. Si parla del seminatore, si parla della donna che cerca e trova la perla, si parla del samaritano, mentre adesso d'inverno non si parla di parabole, ma si parla di concetti, di luce, di la parte divina dell'uomo, ecco, come avevi accennato. Poi volevo dire un'altra cosa. Papa Francesco parla spesso delle armi. Cioè, lui ce l'ha con le armi, però ecco, a me questa roba non va in questo senso. Cioè, c'è l'arma che spara, che fa rumore, il fucile, la pistola, c'è il missile, c'è l'aereo, però c'è un'altra arma che lui non domina mai, che è il denaro. Anche quella è un'arma che può fermare quell'altra. Col denaro puoi far cascare governi, puoi creare situazioni politiche, puoi fare colpi di Stato, puoi muovere un sacco di cose. E la prima banca al mondo ce l'ha lui, ce l'ha Papa Francesco. Cioè, quello che mi irrita un po' di questo Papa è che lui continua a parlare delle armi, ma intese come pistole, come fucili, come missili. Sì, c'è quella, sì, c'è. Però c'è la parte del denaro e stranamente la parte lo iore, la prima banca al mondo. Grazie, volevo sapere qualcosa. Pensiero tuo. Grazie.
Allora, io credo che una cosa non è contro l'altra. Hai detto una cosa che è vera, perché il denaro adoperato in un certo modo è un qualche cosa che porta danni enormi che neanche si prendono in considerazione, tanto è lampante che è il denaro che in termini enormi per qualcuno è zero per qualche altro, e questo sono d'accordo con te, è vero che anche questo viene usato come arma, ma il denaro viene usato, non è però neutro. Viene usato anche come strumento per far funzionare tutto quello che serve alla vita e anche dare la possibilità a vivere a chi non ne ha, perché il lavoro vissuto in un certo modo diventa anche una creatività per un verso, ma diventa anche una risposta alla vita per un altro. Io penso che il Papa, io sono, ti dico francamente, ho molta stima del Papa perché è molto concreto e anche non fa lunghi discorsi, però la violenza e la cattiveria e anche la modalità nei confronti anche dei bambini più piccoli, nei confronti della vita che sboccia, a me dispiace, non capita, perché si va in un prato o perché si va a fare una passeggiata o d'altro, non capita perché si rispettano, capita perché qualcosa di violentissimo toglie la vita. A me dispiace, è vero che la vita è sempre immersa a pericoli, a scelte anche sbagliate, abbiamo di tutto, ma altro è eliminare la persona e togliendole la vita, altro è permettere che una persona affronti i vari conflitti, le varie cose che capitano e che ci sono collegate al vivere con i limiti che abbiamo, molte volte anche con scelte sbagliate che vogliamo fare. Perché ci sono anche quelle, ci siamo anche noi, non ci sono solo gli altri. Allora, io su questo invece ho un concetto diverso da te, perché mi spieghi perché abbiamo tutti questi confini per vivere e le bombe atomiche da sole non hanno nessun confine. Nessun confine, né per l'aria, né per la terra, né per l'acqua, né per le radiazioni, non ha nessun confine. Allora, a me dispiace, ma queste armi qua non devono starci, perché abbiamo bisogno tutti di un rapporto tranquillo dove i confini sono i limiti dell'esistenza insieme con gli altri. E quindi ho bisogno di sapere se sono in balia di qualcuno che riesce a togliermi qualsiasi possibilità soltanto perché lo decide lui. Io su questo sono d'accordo col Papa, sono molto d'accordo sulle armi in quanto tali, aumenti, e sono d'accordo con te che il discorso dei soldi è un discorso molto serio, perché anche un certo uso dei soldi può diventare un elemento che uccide, sono d'accordo, ma però non tolgo l'altro, uno è l'altro, ma non tolgo le armi, perché ti ho fatto un esempio semplice ma diretto: il nucleare e l'intelligenza artificiale con nucleare, cosa fai? E io su questo qua direi mi va bene di essere contro, e quello che sta succedendo in Cisgiordania e a Gaza e in Palestina e in Israele, ma non soltanto. Pronto? Pronto?
Buongiorno a tutti, sono Lorenzo di Abano.
Ciao Lorenzo. Ciao.
Allora, mi inserisco anch'io comunque in generale su tutto. Io allora per principio penso che le religioni come la politica come obiettivo vogliono rendere più semplice, meno problematica e più tranquilla la vita delle persone, tanto parlo con questo presupposto, perché non solo adesso si fanno gli esempi che si vive sulle problematiche, che la vita è sempre più caotica, come si dice, è tutto un po' complesso, e quindi anche adeguarsi alle tecnologie che avanzano, e dopo c'è chi dice ma fa le proposte, ma basta fare questo con un dispositivo che è il telefonino. In realtà bisogna avere più opzioni attualmente per ottenere lo stesso risultato, ecco, diciamo così. Quindi perché siccome, lo dico perché il signore che ha telefonato lì che dice basta il telefonino, in realtà il telefonino non è che dappertutto dà la risposta di ricevere, non è ottimale, ci vogliono altre, ci sono situazioni che ci vuole la radiolina, quindi il DAB, ci sono situazioni che ci vuole il computer, quindi la rete interna, magari è una situazione complessa, per ottenere la stessa cosa è meglio avere più strumenti. Perché la realtà è complessa ed è sempre complessa. Tu porti l'esempio sui nipote, e ora affrontare, io infatti sto facendo l'esperienza, un conto è accudire un nipote e un conto averne tre, lì le cose si complicano molto, ma molto. Tanto bisogna vivere le realtà e dopo si capisce anche come, però come si dice, siamo sempre in situazioni complesse, molto complesse. E a chi affidiamo, ecco, il compito di, e si prendono le responsabilità anche di dire, di andare a pianificare, rendere il mondo meno caotico e più tranquillo, purtroppo siamo anche lì un po' a farfalla, ecco, diciamo, specialmente per la politica che ha questo compito Niente, allora adesso intanto, e dico allora per il DAB, allora io dentro la cosa tecnica, bisogna, è un sistema nuovo anche di ricevere, perché una volta per esempio si riceveva in AM prima dell'FM, l'AM arrivava dappertutto, dalle montagne, era, però aveva dei limiti, che la ricezione non era tanto buona, sembravano friggitrici quando il segnale andava giù, però... Il problema delle radio, bisogna sempre adeguarsi nella realtà, perché sono, gli ambienti sono schermati, con la radiolina bisogna mettersi, se sei all'esterno è più facile che ricevere che un ambiente chiuso, quindi per registrare anche queste radio qui bisogna mettersi vicino delle finestre o essere fuori per captare le frequenze, perché c'è sempre il problema di captare, sempre c'è stato il problema di captare ancora adesso, perché quando ti allontani dalle antenne è sempre più difficile ricevere, pertanto bisogna, quello che si vuole, bisogna cercare in tutte le maniere di ottenerlo, anche appunto vedendo dove con questo strumento puoi ricevere. Nelle case, come entri, accendi la televisione, già l'antenna provvede a ricevere, ma però quello che installa l'antenna deve avere delle problematiche per indirizzare dove il segnale è più forte. Ecco, io adesso chiudo anche la questione tecnica, vi saluto tutti, buongiorno.
Ciao, grazie anche a te, ti saluto sempre. 049 880 90 20, questa è Radio Cooperativa. Vedo che qualcuno si è già molto, molto avanzato nella capacità di affrontare i problemi che la radio già comincia a porre per le persone come me, per esempio, meno capaci dal punto di vista tecnologico. Pronto?
Ciao Albino, sono Denis.
Ciao Denis.
Ho sentito già da mezz'ora la trasmissione e mi sono rimasti queste cose qua impresse in testa. La prima è che sembra che eliminando i cattivoni si risolvano i problemi. La seconda è che, da quello che ho sentito, che la realtà è sempre più complessa e ci vogliono degli strumenti, sempre ulteriori strumenti per decodificare, per capire, per... Non sarebbe più semplice, a proposito della prima cosa, darci una spiegazione di perché, se si è credenti, questo Dio, il Dio degli eserciti, ha creato anche i cattivoni? È una domanda banale che dal mio punto di vista di non credente, non ateo ma non credente, agnostico, non mi pongo, però la pongo a chi crede, no? Perché questo Dio, quel Dio degli eserciti, quel Dio che ti ho ricordato e hai ricordato anche tu in Esodo 23:23, dice: io sterminerò tutti i cattivoni, voi andate a casa loro e io li sterminerò tutti quanti per prendergli la terra e darla a voi che siete il mio popolo, siete il popolo eletto. Ma perché questo Dio si comporta così, mi chiedo? Perché nel dollaro c'è impressa la scritta "In God we trust", cioè in Dio noi commerciamo, non so come, perché non sono tanto esperto di inglese o di americano. E poi per quel che riguarda la complessità, ma perché c'è bisogno sempre di nuovi strumenti per andare a decodificare una realtà che, per esempio, parlo delle informazioni che ci vengono date. Stanno sterminando un intero popolo, da Bibbia a Docet, per prendergli la terra, per prendergli le risorse, il gas davanti a Gaza, e ci vengono a dire che è una cosa dovuta. Perché è questo che dicono le radio, anche oltretutto non ne parlano neanche, parlano per esempio, la notizia che c'è sui giornali oggi è che 3 ostaggi uccisi per sbaglio. Ma non parlano di dei bambini che muoiono sotto le bombe, dei bombardamenti continui. Questa è la cosiddetta informazione, che non è altro che una comunicazione. Ripeto, e per avere questa comunicazione, questi ordini che ci vengono imposti, abbiamo bisogno di sempre nuovi strumenti. E dal mio punto di vista è veramente allucinante, la realtà totalmente deformata.
Ma io non renderei colpevoli gli strumenti, che renderei colpevoli...
No, io non sto rendendo colpevoli gli strumenti, Albino. Sto parlando di chi ce li impone questi strumenti.
Guarda, anche gli ultimi strumenti più, più pericolosi per un verso, ma possono essere usati per le cose più belle per un altro, questo è uno dei dati più normali e più sensibili della storia.
Ma dimmi Albino, fammi un esempio.
Ma è in mano alle responsabilità nostre.
No, ma fammi un esempio di questi strumenti. Parlo dell'energia nucleare, per esempio. Parlo della chemioterapia, della radioterapia. Ti faccio degli esempi io, no? Di cose che sono micidiali e che vengono utilizzati e vengono descritti come cose che risolveranno dei problemi. Negli anni 50 si parlava dell'energia nucleare come di qualcosa di rivoluzionario che avrebbe trasformato la vita delle persone. Guarda dove stiamo arrivando. Ti dico ancora questo. Ilaria Alpi è stata assassinata perché aveva scoperto un traffico di scorie nucleari che partiva dagli Stati Uniti e anche dalla Francia per arrivare in Somalia, dove scaricavano milioni di barili pieni di scorie nucleari e le stavano seppellendo. Ricordo che dopo lo tsunami del 2006 vennero a galla questi barili, si videro i barili buttati là perché in ultima... Ecco, e questo è quello che ci vengono a dire, Albino. Ma è falso, è falso.
Ho capito, è falso. Ho capito.
Va bene Albino, buona giornata e saluti a te chi ascolta, ciao.
Ciao, grazie anche a te. Ma il problema che tu hai tirato fuori non è il problema da conferire a Dio, il problema è una realtà nostra che abbiamo e che tentiamo di risolvere i problemi facendo del male agli altri o imbrogliando totalmente gli altri. Questo però fa parte di tutte le cose che vengono fatte, tutte le realtà che vengono fatte con un atteggiamento maligno nei confronti degli altri, che hanno responsabilità, che hanno catene di responsabilità, che hanno altre cose. Ma io su questo non so, ecco. È possibile essere contenti di vivere? E come? È possibile fare qualche cosa di umano ed essere contenti di essere dentro questa realtà umana? Prima, quando è partito Antonio, gli ho fatto quella domanda che lui poneva, un problema della fatica e della sofferenza che porta questo tempo in mezzo a tutto quello che sta succedendo. Ha ragione su questo, piena ragione. Però gli ho domandato anche, ma per te vivere è soltanto questo o c'è anche qualcos'altro che ti rende felice di vivere? E c'è. Allora vuol dire che in mezzo a tante difficoltà, che in mezzo a tanti passaggi e a tante comprensioni nuove della realtà, perché è una cosa impressionante, ma la vita riserva sempre sorprese. E ormai è un ritornello che tiro fuori, no, non per giustificarmi per carità, ma è un ritornello cui ci credo sempre di più. Ma la vita riserva sempre sorprese, e non vero che sono solo sorprese negative, ci sono capacità e realtà anche positive molte volte, e questo rende contenti. È possibile vivere come persone contente? Questo sarebbe l'impegno che mi dà la liturgia domani insieme con tutti gli altri, ma potrebbe essere l'impegno delle nostre comunità a realizzare un'analisi, come facevi tu adesso Dennis, un'analisi, e poi dentro a questa analisi tirar fuori le cose anche positive che possiamo fare insieme. Vabbè, anch'io vado verso la chiusura della trasmissione. Comunque vedo che nonostante tutti i cambiamenti qua qualcuno riesce a stare in linea, riesce anche a stare in onda. E allora vi saluto, vi ringrazio e alla prossima. Ciao a tutti quanti. Allora, eccolo qua.